perché hai dato appunto degli aggiornamenti relativi, diciamo, a Trieste, un po' al confine orientale, ma anche perché anche queste ultime riflessioni su cosa significa integrazione nella società borghese sono assolutamente, utili. Quindi ti ringraziamo molto e ci possiamo sentire presto.
Ok, grazie a voi e ciao, ciao, ciao.
Ciao, grazie,
Buona
ciao.
trasmissione, ciao.
Ci sono le 12 e 32 minuti e a quanto pare i microfoni di radiazione si clicca una canzone in maniera tale che parta, ma ne parte tutt'altra. Comunque eravamo d'accordo con i contenuti espressi. Dicevamo sono le 12 e 32 minuti, quindi dopo questa carrellata di telefonate da sud a nord di collegamenti che hanno approfondito il fenomeno migratorio e la cosiddetta accoglienza dei profughi, facciamo anche qualche riflessione sul fatto che il fenomeno dell'immigrazione ovviamente non riguarda solo l'Italia, ma un fenomeno di portata globale, visto che riguarda sì l'Europa, ma anche molti altri paesi quali l'Australia o gli Stati Uniti. Pensiamo relativamente all'Europa, al fatto che recentemente i ministri degli esteri dei paesi dell'Unione Europea si sono trovati e hanno raggiunto una sorta di accordo che sicuramente non è al ribasso, ma è molto molto al ribasso sulla distribuzione dei migranti arrivati sulle coste italiane e spagnole. Di questo avevamo già parlato proprio in un altro approfondimento fatto a inizio luglio, che trovate sempre nella sezione degli speciali e degli approfondimenti, quindi immigrazione, i casi d'Europa e Australia, perché avevamo assieme a un compagno del collettivo Tazebao parlato delle quote che i paesi dell'Unione Europea si sono spartiti per l'accoglienza, la cosiddetta accoglienza dei profughi. Si parlava infatti di circa 40.000 persone, quindi un numero assolutamente irrisorio rispetto alla portata del fenomeno migratorio di tutte queste persone che fuggono dalle guerre imperialiste scatenate dall'Occidente, e adesso a quanto pare non si parla nemmeno più di 40.000 persone, bensì precisamente di 32.256 persone. È quanto apprendiamo da un piccolo trafiletto pubblicato sull'Internazionale che riprende il De Volkskrant, e fondamentalmente questo giornale spiega come su queste circa 32.000 persone, quasi tutte provenienti da Eritrea e Siria, i ministri degli esteri dei paesi dell'Unione Europea abbiano trovato questo accordo. Accordo che però è stato rifiutato da diversi paesi. Parliamo infatti di Austria e Ungheria che hanno rifiutato di accogliere i rifugiati, mentre la Spagna, la Polonia e i tre paesi baltici ne ospiteranno meno del previsto, mentre solo la Germania e l'Irlanda ne accoglieranno di più rispetto a quanti la Commissione europea gliene avesse affidati. Di Ungheria avevamo già parlato, perché trattiamo di un governo di fatto nazista che ha addirittura proposto di ergere un muro in funzione anti-immigrati, ma non è di certo l'unico paese, perché se l'Ungheria erge un muro, lo stesso avviene dall'altro lato dell'oceano, con la drammatica situazione che riguarda i migranti centroamericani che tentano di raggiungere gli Stati Uniti d'America e che spesso e volentieri lì purtroppo vi trovano o la repressione più brutale o l'incarcerazione, se non la morte. Difatti, sempre su un articolo pubblicato sul Texas Observer, pare che negli ultimi anni migliaia di migranti centroamericani siano morti nel tentativo di entrare negli Stati Uniti. A quanto pare la maggior parte di loro è stata identificata e i corpi sono stati consegnati alle famiglie, però per tanti altri non è stata mai stabilita l'identità, tanto che si è parlato proprio di fosse della vergogna, e in tutti questi casi i cadaveri sono stati seppelliti nei cimiteri delle città statunitensi. A quanto pare, scrive il Texas Observer, le autorità dovrebbero seguire determinate procedure nel trattamento dei resti, ma questo non sempre succede. E in particolare nella contea di Brooks, in Texas, l'antropologa forense Laurie Beck ha trovato 70 resti di cadaveri di migranti che erano stati sepolti, pensate, dentro sacchi della spazzatura e in molti casi impilati uno sopra l'altro in una singola fossa. Dopo la diffusione della notizia, le autorità locali sono finite sotto accusa e hanno promesso delle verifiche. Ovviamente le indagini dicono di aver escluso qualsiasi violazione da parte dei funzionari, ma questa inchiesta rivela che in realtà le autorità hanno ripetutamente violato la legge, dato che le autopsie e le sepolture non sono state svolte nella maniera corretta, e soprattutto alle famiglie dei morti non è stata nemmeno data la possibilità di identificare i resti. E quella appunto degli immigrati che cercano di raggiungere dal Messico gli Stati Uniti d'America è un'altra delle realtà che è in perfetta continuità con quanto accade anche qui nel Mediterraneo di fatto.
Sì, e a proposito di muri, visto che anche in Texas hanno eretto un bel muro, anche in Ungheria la proposta, che ormai è diventata legge, quindi verrà costruito anche qui 175 chilometri lungo il confine con la Serbia, il premier ungherese, appunto nazista, che ha ordinato al proprio ministro degli interni di costruire questo muro, di iniziare a preparare le tappe per l'avvio dei lavori, proprio perché l'Ungheria è stato uno dei paesi che ha precedentemente accolto più rifugiati pro capite rispetto agli altri paesi, esclusa la Svezia chiaramente. La risposta è stata che adesso non vorranno più accogliere nessuno, e quindi, come si è giustificato Orban, già esistono muri tra Grecia e Turchia, non vedo perché dovrebbero esserci obiezioni da parte della comunità europea, e non gli si può dare torto d'altra parte, perché i muri già sono presenti, come a Ceuta e Melilla, appunto le due enclavi, così vengono chiamate, spagnole in Marocco, perché anche qui ci sono stati costruiti due muri nelle due rispettive città, e due muri che sono stati pagati con 30 milioni proprio dalla comunità europea, che per risolvere il problema dell'immigrazione ha deciso di finanziare e di stanziare fondi per costruire un muro in modo da limitare l'afflusso degli immigrati. Questo in realtà ha portato solo ed esclusivamente molti immigrati a provare ad attraversare lo Stretto di Gibilterra, con migliaia di morti che causati appunto da questa mossa della comunità europea. E da uno stretto all'altro, perché è notizia proprio di questi giorni, dallo Stretto di Gibilterra a quello di Calais, la risposta invece del britannico Cameron è stata contro gli immigrati: invieremo più cani e costruiremo più barriere. Anche qui c'è un leitmotiv, che è quello di costruire muri per evitare il libero flusso delle persone. La risposta, che è arrivata proprio qualche giorno fa a seguito di un aumento
di immigrati che cercavano di passare dalla Francia all'Inghilterra. Tra l'altro due sono morti, uno su è stato schiacciato da un camion, un altro invece è stato fulminato da dei cavi dell'alta tensione. Ed era interessante un'intervista che sentivo un paio di giorni fa, fatta da una giornalista francese proprio lì al prima dell'imbocco del tunnel della Manica, che chiedeva a un ragazzo perché rischiava la morte per cercare di fare questa traversata andare in Inghilterra. La sua risposta molto chiara è: qui rischio la morte, se rimango nel mio paese sono già morto. Quindi le alternative sono poche, e anzi non ci sono assolutamente alternative.
Assolutamente. Poi se come dire, parliamo ora di muri, da dire che dall'altra parte dell'oceano proseguono altri respingimenti. Parliamo, infatti, accenniamo solamente brevemente all'Australia, che dimostra a sua volta una gestione altrettanto fascista dell'immigrazione, dato che a quanto pare ha pagato ripetutamente gli scafisti per riportare in Indonesia i richiedenti asilo intercettati in acque australiane. E peraltro quando questa informazione è emersa, il primo ministro conservatore Tony Abbott non ha confermato né smentito questa notizia, perché si è appellato ai famosi motivi di sicurezza nazionale, che è un po' una tecnica per dire no comment di fatto.
Già, ma come insomma stavi sottolineando anche tu prima, Miki, ma anche durante insomma i collegamenti che sono stati fatti durante questa puntata, insomma le operazioni di guerra contro i migranti che nel Mediterraneo si sono sviluppate ad opera dell'Unione Europea nell'ultimo periodo, sto parlando ovviamente di anni, non di mesi, sono purtroppo state veramente continue. Noi leggiamo anche questo svilupparsi di operazioni, di missioni di guerra, di questo continuo rifinanziamento di agenzie come Frontex, come un concretizzarsi di una necessità da parte della borghesia imperialista occidentale di pattugliare sempre di più il Mediterraneo, che diventa nei fatti sempre di più un fronte di guerra caldo, una guerra che sappiamo bene insomma essere stata dichiarata dai paesi occidentali nei confronti dei popoli oppressi, dalla Siria all'Iraq, alla Libia, e che quindi ovviamente poi producono l'effetto dell'immigrazione come uno dei risultati di questa guerra. Ma rispetto proprio a questo è interessante un articolo scritto da Antonio Mazzeo, che potete trovare ovviamente sul suo blog, L'Unione Europea, la guerra contro i migranti nel Mediterraneo, che evidenzia tutta una serie di operazioni, ma anche insomma di stratagemmi che l'Unione Europea ha messo in piedi in questo tentativo di militarizzazione del Mediterraneo. In particolare, come già accennava la compagna di Catania, insomma Frontex, che vedrà anche proprio a Catania la sua filiale mediterranea, è un'agenzia appunto europea che dal 2004 ha avuto in affidamento il ruolo di appunto predisporre e gestire le operazioni sempre più spesso semiclandestine o illegali di guerra all'immigrazione e ai migranti in fuga dai conflitti e all'inseguimento nel Mediterraneo. L'istituzione di Frontex ha il compito di coordinare le attività degli stati membri dell'UE nel controllo delle frontiere esterne, marittime, terrestri e aeree. Negli anni l'agenzia ha assunto la guida di molteplici e complesse attività di sorveglianza del Mediterraneo, delle frontiere terrestri tra Grecia e Turchia e nei Balcani, e grazie ad alcuni accordi di esternalizzazione dei controlli anche in Bielorussia, Moldavia, Ucraina, Georgia, Capo Verde, Nigeria, Mauritania, Libia, Egitto, Senegal. Ecco, l'Agenzia Europea si occupa inoltre di rimpatri forzati e facciamo presente che dal 2006 al 2013 Frontex ha partecipato a 209 operazioni congiunte di rimpatrio in collaborazione con gli Stati europei, che hanno coinvolto 10.855 migranti. Inoltre va sottolineato, come appunto recita questo articolo, che c'è stato dal 2004 ad oggi un continuo aumento dei fondi destinati a Frontex, oltre che insomma un continuo equipaggiamento con elicotteri, aerei leggeri, navi, apparecchiature elettroniche di vario tipo, addirittura droni, e un continuo, appunto, come dicevo, anche rifinanziamento, tanto che dal 2007 al 2013 l'Unione Europea ha speso quasi 2 miliardi di euro per proteggere le sue frontiere esterne e appena 700 milioni per assistere i richiedenti asilo, tanto per mettere in evidenza alla faccia di quello che viene propagandato dai giornali, perché insomma va sottolineato questo. Ma Frontex, che è una delle cose principali, non è l'unica. Va ricordato che, per esempio, c'è anche Eurosur, l'intelligence satellitare nel Mediterraneo. Bruxelles ha potenziato il dispositivo securitario antimmigrati, dando vita nel dicembre del 2013 al sistema globale europeo di sorveglianza delle frontiere, appunto questo Eurosur, che ha consentito una più stretta cooperazione tra gli Stati membri, l'agenzia Frontex e i paesi non Unione Europea. Grazie a un unico controllo, appunto, all'uso dei satelliti e avanzati dispositivi tecnologici, sensori ottici, radar, eccetera, eccetera, Eurosur consente di mettere in rete e coordinare le attività delle diverse polizie nazionali nella repressione della tratta degli esseri umani, fra virgolette, e dell'immigrazione illegale, insomma, comunque, quindi contro i migranti. Inoltre va anche ricordato che tra le varie operazioni c'era stata Triton contro gli immigrati, a seguito delle decisioni del governo italiano di porre termine alla controversa operazione militare Mare Nostrum, che insomma di cui parlava anche la compagna di Catania, troppo dispendiosa e comunque incapace di contenere il flusso di imbarcazioni di migranti richiedenti asilo verso il sud Italia. Il 1 novembre 2014 Frontex ha dato vita all'operazione Triton, prioritariamente con finalità di sorveglianza marittima e solo successivamente di salvataggio, quindi proprio ufficialmente era un pattugliamento delle coste e non solo delle coste, visto che si allarga sempre di più verso la Libia. Inizialmente sia il budget che il dispositivo aeronavale schierato nel Mediterraneo centrale erano molto al di sotto di quanto predisposto dall'Italia con Mare Nostrum, ma poi Frontex ovviamente ha aumentato la disponibilità di agenti e di mezzi militari che sono stati impiegati appunto per l'operazione Triton. Come ultima novità, insomma, si ha appunto che Frontex e l'unità militare assegnate a Triton dovranno coordinarsi adesso e cooperare con la nuova missione EUNAVFOR MED, di cui parlava infatti anche la compagna, lanciata nel maggio di quest'anno dai ministri degli esteri dell'Unione Europea, entrata in vigore di fatto dal 1 luglio, questa nuova missione. Contro appunto i reati di trafficanti e scafisti nel Nord Africa, di questo abbiamo parlato in varie rassegne e anche in varie trasmissioni, che è di fatto, insomma, avrà sede di controllo proprio a Roma e sarà comandata appunto presso l'aeroporto militare di Centocelle, e sarà posto sotto il comando dell'ammiraglio italiano Enrico Credentino, già comandante nell'agosto del 2012 e dall'agosto al dicembre 2012 la forza navale europea che era impegnata nell'operazione Atalanta contro la pirateria nel Corno d'Africa. Ricordiamo appunto di questo, ne abbiamo parlato già in varie occasioni, che e anche prima insomma veniva sottolineato come questa operazione, che si divide tra l'altro in tre fasi, una prima fase di raccolta di informazioni, e una seconda fase dove far saltare le varie, appunto, le presunte, insomma, imbarcazioni che trasportano i migranti. La terza fase prevede addirittura la possibilità di entrare nelle acque territoriali libiche e nel paese stesso. La leggiamo come un tentativo di mascherare con la questione l'emergenza immigrazione cospirazione, quello che invece è in realtà la volontà di intervenire militarmente in Libia, paese in cui già nel 2011 i paesi imperialisti, Italia compresa, hanno provveduto a distruggere l'intero stato sociale che c'era precedentemente, ammazzando anche Gheddafi e lanciando un paese chiaramente nella più totale distruzione, caos, macerie e miseria, e questo a fronte invece di una situazione precedente che vedeva una immigrazione, per esempio libica, totalmente assente, visto che il PIL era superiore al nostro. E detto questo, insomma, quindi ci sembra assolutamente importante collegare, come è evidente nei fatti, la questione della immigrazione alla questione della guerra imperialista, che è la, di fatto, l'origine del fenomeno dell'immigrazione, che lo si voglia ammettere o no, a causa proprio della società capitalista e imperialista in cui, di cui i padroni, insomma, si fanno ovviamente difensori e portatori dei propri interessi, che non può che produrre miseria nei paesi in cui, finiti nel mirino dello sfruttamento delle varie multinazionali, e insomma, e lo vediamo in tutta l'Africa, per esempio, e come ovviamente l'immigrazione sia anche prodotto di chi scappa dalla guerra imperialista, che sempre di più è la risposta che la borghesia sa dare allo stato di crisi del sistema capitalista, che dopo si traduce nei nostri paesi ovviamente con l'immigrazione, con un sfruttamento maggiore nei posti di lavoro, col tagli dei servizi sociali più basilari e con, insomma, una propaganda reazionaria che vuole continuamente vederci gli uni contro gli altri a fronte di invece chi mangia sulla nostra pelle, sfruttandoci e portando avanti politiche, appunto, che vanno nella direzione degli interessi dei padroni. Questo ci sembra, insomma, fondamentale sottolinearlo alla fine di questo speciale, che voleva un po' mettere in evidenza come è necessario invece sviluppare non l'accoglienza borghese intesa come, appunto, invece di fatto è stato sottolineato fino ad ora, integrazione all'interno del sistema di sfruttamento capitalista, ma una solidarietà assolutamente che trova alla base l'unità degli oppressi e degli sfruttati contro il padrone all'interno di un percorso di lotta che ci portano all'emancipazione di noi tutti, qui come nei paesi finiti appunto nel mirino degli imperialisti. Quindi una frase, secondo me, che ci sta perfettamente, può raccogliere, insomma, quello che è un po' il dibattito sulla questione dell'immigrazione, è che la società capitalista non potrà mai essere multietnica, multiculturale, multirazziale, ma lo sarà inevitabilmente e sicuramente la rivoluzione destinata a spazzarla via.
Avevi altro tu, Ale, da
aggiungere? Io direi che questa conclusione sicuramente riassume il senso anche di questo speciale, come si stava dicendo. Ovviamente tra pochissimo lo posteremo anche sul nostro sito e tramite social network. Sono le 12:53 minuti, quindi sono state 3 ore piuttosto intense. Speriamo che vi siano interessati i nostri collegamenti. Come sempre l'invito è anche quello di scriverci via Facebook, Twitter o anche al nostro numero di telefono per poter commentare e darci ulteriori suggerimenti. Quindi con questo saluto tutti gli ascoltatori e ci sentiamo alla prossima.
E allora vi salutiamo, appunto, i numeri di telefono, i vari account li hai già ricordati tu, non ci resta che mettere un bel pezzo musicale e darvi appuntamento per voi dopo pranzo alle 15 non precise in diretta con la Rabbia del sabato sera. Ciao a tutti!
Ciao!
Ale non saluta, basta. Hai già salutato, benissimo.
Can you pull back in time? There's a voice in your head and there's a voice from behind, appealing to reason to help you make sense of the mess that's around you. Are you a spanner in the works or part of the plan? Are you shaking or biting the invisible hand? Is revenge the only way that you can make a stand?